patriota, più o meno, insomma, più o meno, patriota no, ma comunque, insomma, non mi ricordo la parola esatta, Ciampi, lo stesso ex presidente della Camera Violante, andando a parlare delle foibe, insomma, ha parlato in un certo modo. Ora, io non capisco come mai per il fascismo si è arrivati a questa considerazione, mentre quando si parla della storia dei cattolici, cioè quando si parla dei cattolici nel campo politico, quando si parla di De Gasperi, quando si parla di Moro, quando si parla di Forlani, quando si parla di Fanfani, c'è un'opera completa di, così, di non considerazione.
Queste due domande.
Sì.
Vabbè, rispondo brevissimamente. Io quando mi fanno due domande mi dimentico la prima. La prima com'era? Ah sì, allora scusi, sì, ho capito. Allora, del 1989, no, è un fatto di attenzione alla seconda che mi fa rimuovere la prima. Adesso la capisco. Secondo me, nel 1989, lei parla ovviamente della caduta del comunismo, è successo un fatto innegabile, è caduto il comunismo. Ma è caduto in una maniera tale, qui se permettete vi rinvio un'altra, facciamo un'altra seduta e lo dedichiamo solo a questo, è caduto in una maniera tale, improvvisa, non prevista, non alla fine di una guerra combattuta per cui cadevano dopo uno scontro, per cui, ed è, capisco che è complicato, mi prendo, ma insomma è caduto ma non è caduto. Tutti i comunisti di tutto il mondo, la caduta del comunismo significa questo, che i comunisti prendevano una giacca, ne prendevano un'altra che c'era scritto in genere sempre la stessa sigla, PDS, è stata così nei paesi dell'est oppure così, per cui in Russia è possibile che un capo del KGB oggi sia presidente della Russia, negli altri paesi ci stanno. Insomma, i comunisti non, cioè, quando cade, uno dice che è caduto il comunismo, la gente si immagina che sia stata Norimberga, dei processi, delle accuse, degli archivi che si aprivano. Qui niente di tutto questo è successo, ben inteso. Io penso che prima o poi i conti si illudono coloro che pensano che è passato tutto in cavalleria, perché qualcosa dell'entità di cui è stato il comunismo, secondo me, prima o poi, e più prima che poi, verrà come nodo al pettine. Ma per il momento loro, non si può dire, ecco, che i comunisti, né nel mondo, ma né tantomeno in Italia, gli ex comunisti abbiano avuto la sorte che ebbero i fascisti nel 1945, altro che vinti. Quelli sono andati là, hanno cambiato qualcosa e sono andati al governo, quindi con aiuti su cui un giorno sarà opportuno far riflettere, ecco, sono aiuti su cui sarà opportuno riflettere. Quindi è un'apparenza. Cioè, ufficialmente si racconta una storia, ma è un'apparenza, e il giorno in cui si vedrà che è un'apparenza sarà un giorno assai clamoroso, sarà un giorno in cui si vedrà quanto è stata un'apparenza, punto prima. E adesso mi sono scordato la seconda, scusate, io non... una alla volta vi prego, mai due. I cattolici. È vero, allora i fascisti hanno fatto... Però voglio dire una cosa sgradevole, ma sapete perché i cattolici? Perché i cattolici, tranne infime minoranze, ma un discorso di rivendicazione della loro identità e della loro storia non l'hanno mai fatto. Io, scusatemi, rischio di essere offensivo in questa sala, ma io, che esisteva una storia dei cattolici, una identità, io ho fatto studi storici, ma io me ne sono accorto a metà degli anni Ottanta, che esistevano le cose, non esito a dirlo, cioè ero già diventato, o stavo per diventare a momenti, direttore dei più importanti giornali italiani, io nulla sapevo di quello di cui sto parlando, nonostante avessi fatto studi veramente, voglio fare il vanitoso, eccellenti di storia, mi fossi laureato benissimo, l'avessi insegnata all'università, avessi conosciuto i migliori maestri, io zero ne sapevo, zero, ho cominciato... Adesso non voglio fare dei complimenti, insomma, ho cominciato ad accorgermi quando si sono mosse nella pubblicistica italiana delle cose, ho detto, strano, curioso, non ne so niente. C'è una parola questo ne abbiamo già veramente parlato con molti di voi a lungo, insorgenze di cui io ignoravo cosa significasse. Non lo so se c'era nei miei manuali, dubito, ma io non sapevo assolutamente cosa fosse.
All'Università Cattolica dove sei tu io non si parlava di insorgenze.
Mai. Allora, e questa cosa, io poi a un certo momento, appena una sparuta minoranza di cattolici, rialzato subito, essendo una persona, vi giuro, intellettualmente onesta, curiosa, interessata, curiosa di storia, mi sono interessato e ho scoperto un mare, ho scoperto il problema, se non uno dei più importanti problemi, ma probabilmente il problema della storia d'Italia. Perché l'hanno fatto i cattolici? Io non voglio dare colpe, perché sapete, vivere nelle condizioni, ma il motivo per cui l'hanno fatto testimonia della gravità di cosa era accaduto prima. Come io non do la colpa agli ebrei che hanno rinunciato, hanno nascosto la kippah, il candelabro, la Torah, e si sono dovuti integrare, hanno dovuto fingere di una cosa, l'hanno fatto perché erano... I cattolici sono stati sottoposti a una persecuzione in Italia, parliamoci chiaro, tale che ha condizionato il cinquantennio, settantennio successivo. Preferivano annegare la loro identità, fare finta che sì, i cattolici hanno creato una religione alternativa contemporaneamente a dei corsi della Chiesa, per cui il cattolico non era una persona che andava alla ricerca di Cristo, ma era uno che aiutava i poveri a star meglio, che risolveva dei problemi, una specie di altro sindacato che risolveva dei problemi della società, aiutava, si impegnava in politica, insomma era un'altra cosa. Hanno creato
la Croce Rossa,
una sorta sì di super Croce Rossa internazionale, molto importante, che ha avuto un grande ruolo, ma che per esempio una persona come me poco diceva. Quando hanno riscoperto la loro identità, allora è riapparsa una cosa diversa. Allora mi sono spiegato innanzitutto una cosa profonda, perché io questi crocerossini non capivo come avessero fatto a stare lì 2000 anni. Perché 2000 anni di Croce Rossa è una rottura di scatole che nessuno... E invece ho capito il senso profondo di una cosa che ha consentito di durare, di espandersi e rinnovarsi. Ed è stato, io non voglio parlare degli altri pontefici, è stato sotto questo pontificato che è capitato qualcosa di assolutamente particolare. Per cui, vi ripeto, parla un non cattolico, ma per me quello che è accaduto... in questi 20 anni di pontificato di Votire è una cosa che mi ha fatto comunque percepire che cosa è la Chiesa Cattolica. E quindi, non so se ho risposto alla sua domanda, grazie.
Il padre Catunaric, che ho scoperto, continuava a segnalare di voler intervenire, ma io non mi accorgevo.
Esca, padre.
Il tema è interessantissimo in quanto si parla di ideologia e di verità. Ora, mi sembra che nel momento attuale...
Devo chiedere anche a lei una frase che termina con un punto di domanda, però.
No, nel momento attuale, prescindendo da quello che sta avvenendo dall'11 settembre in poi, ma considerando la situazione generale un po' anche quella europea, diciamoci a questo, mi sembra che le ideologie...
Quindi la sua domanda, se, perché noi...
La domanda è, la
Guardi, grazie. Padre, sulla verità non so dirle, può darsi che lei abbia ragione, ma sulla scomparsa delle ideologie io non ho certezze, anzi, io dubito. Io le ideologie, sarà perché sono di pelle sensibile nei confronti delle ideologie, ma le vedo viaggiare sottoterra attraverso la langue de bois di contorsioni semantiche, riemergere ogni giorno, accendo la televisione e le vedo lì appena appena dissimulate, ma sotto sotto non fatico a capire che sono le stesse di sempre. Quindi mi sembra che il primo corno del dilemma da lei posto sia eccessivamente ottimista, nel senso che eccessivamente ottimista, che se lei pensa che il secolo delle ideologie, con tutto il portato negativo delle ideologie, parliamo delle ideologie totalitarie principalmente, sia scomparso, io non ci credo, non mi sembra così. Mi sembra che le menti e le tempeste nelle menti siano ancora tempeste del tutto ideologiche. E allora forse questo si collega alla seconda parte, che è ancora, viviamo in una specie di protrazione della stagione precedente, appena appena camuffata, e che ciò che impedisce un avvicinamento, una ricerca autentica della verità, non è tanto il fatto del benessere, del fatto che la gente ami ballare, divertirsi. Diciamoci la verità, una serata così è una serata impegnativa, forse anche piuttosto noiosa, e se tanta gente viene a sentire questo tipo di discorsi invece di guardare, non so, il Grande Fratello, non so cosa c'era stasera in televisione, evidentemente il consumo, insomma, non voglio dire qualcosa di consolatorio, il consumo ha un'alternativa che se la batte bene, quindi non è quello il problema, non è che la gente diserta, se c'è qualcosa che in cui si intravede uno sforzo autentico, la gente sceglie bene, e se non si incammina su quella strada che a lei interessa di più, secondo me, è perché, come l'ho detto, quello che lei dà per scomparso non è del tutto scomparso. Se vuole una sera io e lei da soli, ci mettiamo, ci andiamo alla televisione e commentiamo. Secondo me lei non la guarda la televisione, non gliene importa niente. Ho capito prima da due chiacchiere che le dà anche un po' fastidio. Ma invece una sera lo faccia come test, lo faccia come test con me e vedrà. Guardi un dibattito televisivo, qualsiasi canale, uguale, Mediaset, cosa, non c'è, ne abbiamo parlato prima con i nostri. Guardiamolo insieme e vediamo, poi tra l'altro il suo, per esperienza personale, il suo orecchio è più addestrato del mio, vediamo quanti tic e quanti ritorni ideologici scopriamo. Se sono più di 40, come io credo, ho vinto io e lei mi paga una Coca-Cola. Grazie.
Io allora raccolgo ancora due interventi.
Volevo fare una domanda per il futuro più che per il passato, cioè lei ha parlato dell'ultimo decennio, dei disastri che sono venuti grandi nell'ultimo decennio, cioè io volevo domandare se lei sa che il disastro più grande che è stato fatto nell'ultimo decennio è la distruzione del rapporto educativo, cioè la distruzione del rapporto dell'adulto con il bambino. Il minore non ha più una persona, un adulto che lo possa, col quale avere un rapporto dall'adulto di fronte al minore. Questo è successo soprattutto nella scuola elementare, la distruzione totale delle maestre. Con questa riforma che è stata mandata avanti anche da tutti questi saggi ai quali appartengono suore, preti, e che non vogliono capire nessuno di che cosa stia succedendo, e che nel futuro non so cosa succederà. Cioè lei, volevo sapere se lei lo sa questo, perché mi è capitato con fiori di professoroni che nessuno lo sa, e questa è una verità, perché veramente i bambini, sì, adesso io, lei dice, sono, vorrà dire che io sono assoluta, sono dalla parte, però veramente i bambini nel futuro non si sa fino a quando non avranno la possibilità di avere un rapporto educativo nella scuola con dell'adulto che si interessa del bambino, che ha la responsabilità di quei bambini, perché c'è tutto un movimento, è una cosa più babysitter.
Ma la domanda me l'ha già fatta.
Se lei, ecco, lei se lo sa.
Allora le rispondo sinteticamente: sì, lo so e lo trovo terribile. Basta solo questo. Grazie. Grazie.
L'ultimo. Io trovo molto corretto definirmi, no? Io sono un cosiddetto catto comunista che ha fatto regolarmente il servizio militare e che legge tutti i giorni il Corriere della Sera.
Non deve stare in ginocchia, così inclinato.
Prenda pure il microfono.
Non è che sto... Guardi, è difficile che mi inginocchio anche in chiesa, si figuri se mi inginocchio qua.
È quello, è quello che le dico, stacchi il microfono.
Quindi volevo dire solo che vedo Mieli che è sulle orme di Spadolini, no? Nel senso che entrambi sono...
Una tendenza alla Pinguedine mi sta riprovando.
Però mentre tutto sommato io ritengo Spadolini uno storico, per me lei in questo momento lo stimo più come ex direttore del Corriere della Sera.
Questa è una domanda, ma è un'affermazione.
No, guardi, non mi piace fare le domande, perché le domande presuppongono sempre una certa subalternità. Quindi io mi piace fare le domande per chiedere, no? Non mi piacciono mettere i punti esclamativi, mi piace mettere il punto, nel senso che io do la mia idea, poi se può essere accettata dagli... Cioè, secondo me questi incontri qua non devono essere solo un qualcosa... Ci deve essere solo un input da qui a là, ma deve essere, voi dovreste anche capire di essere aperti a recepire le osservazioni che possono venire anche dal pubblico. Ecco, quello che mi preoccupa del discorso che ha fatto Mieli sul fatto che la storia si debba riscrivere ogni 30 anni, mi viene in mente il fatto che diventa come il latte condensato, no? Che ogni 30 anni dobbiamo prendere i libri e buttarli nel cestino. Mi spiego: se per riscrivere la storia significa accedere agli archivi, che si sa che per 50 anni sono secretati dall'archivio di Stato, e in base a questi nuovi documenti riscrivere la storia in base a questi nuovi documenti, allora il discorso non fa una grinza. Se invece riscrivere la storia significa, parliamoci chiaro, no? Riscrivere la storia alla storace, no? Fare del revisionismo. So benissimo che in questo ambiente questa parola qui è come una bestemmia, però io lo dico con serenità. Ecco, secondo me, faccio un esempio, io sono di Monza e passo sempre dalla cappella espiatoria dove... è stato ucciso Umberto. No. Ma
arriviamo al punto.
No, arrivo subito. Ucciso Umberto I. E tutte le volte che passo, mio nipote mi dice: ma il re era buono oppure no? Io, da buon, dico: chiedi al nonno. Quindi non è che noi ogni 30 anni dobbiamo decidere se Umberto I era buono o era cattivo. Nel 1930 diamo un giudizio, nel 60 ne diamo un altro, nel 90 ne diamo un altro. Il giudizio...
Ma davvero, scusi, adesso davvero io ho detto questo?
No, voglio dire, in questo suo ecco, dire... No, rileggiamo la storia riprendendo le ragioni dei vinti. No. C'è il rischio, no, che intellettualmente è corretto, però c'è il rischio che possa andare al di là delle buone intenzioni.
Grazie, lei ha chiarito la sua osservazione, adesso Mieli risponderà.
No, scusi, le posso chiedere una cosa? Rimanga qua perché così...
No,
intanto...
Beh, io vorrei però chiarire una cosa. Noi facciamo questi incontri usando il metodo della domanda, in cui non c'è niente di subalterno, perché il modo di domandare socraticamente è un modo niente affatto subalterno. Quindi, d'altra parte, il nostro interlocutore ha chiesto invece di fare un'affermazione, benissimo, la faccia. La risposta a Mieli, eventualmente con ulteriori chiarimenti.
No, molto semplicemente, delle cose che ha detto io solo in una mi riconosco, che è l'infinita inferiorità della mia persona rispetto a Spadolini. Per il resto non mi sono spiegato. Dunque, punto primo: non ho detto che ogni 30 anni si fa la storia come il latte condensato, io ho detto c'è una prima volta che si fa la storia ad uso dei vincitori, sempre, normale, fisiologico, l'hanno fatto fascisti, comunisti, cattolici, ebrei, tutti, cioè chi vince si fa una storia, poi anche antichi greci, tutti, capito? Tutti lo fanno appena vincono. Dopo 10, 20, 30 anni, ho detto, comincia un'altra storia che si rifà tutti i giorni, continuamente, senza usi, ed è una storia fatta di dubbi avanzati sulle versioni precedenti e di continui aggiustamenti, e non arriva mai a un punto definito. Ora, o lei mi ha ascoltato con un pregiudizio, oppure è una cosa ben diversa, a dire che bisogna farlo ogni 30 anni, e sottintendeva lei, se c'è Storace al potere uno la fa per Storace, se c'è Fassino uno la fa per Fassino, e se c'è Castagnetti la fa per Castagnetti. Non mi pare di aver detto questo. Io non... No, non c'è assolutamente rischio, assolutamente nessun rischio. Cioè, in tutti i paesi civili, capito? In tutti i paesi civili, negli Stati Uniti, altro esempio che abbiamo fatto, qua, ci fu una guerra terribile esattamente, 1861-65, vinse il Nord, perse il Sud, fu liberata la schiavitù, il Nord era più moderno, il Sud più arretrato. Dopo 20-30 anni quelli hanno cominciato a fare una storia più equa, dove riconoscevano alcune ragioni del Sud, riconoscevano che c'erano delle forme, delle cose. Adesso non voglio farla lunga, tant'è, ce lo siamo detti l'altra volta, il principale libro, il principale film della storia del Novecento americano si chiama Via col vento, ed è un libro e un film che riguarda la storia dal punto di vista del Sud, laddove anche nel Sud c'erano buoni, cattivi, così. Se la prendessi nel modo capzioso come lei, no, capzioso come lei la propone, non capzioso come lei è, perché sicuramente lei non lo è, poi mi vindico di quella storia di Spadolini che mi farà stare sveglio tutta la notte. Io adesso faccio, sì, posso, adesso faccio finta di prendere così, ma tutta questa notte il roditore che è dentro di me, comunque. E poi me lo poteva dire in privato, me l'ha detto davanti a tutti. Vabbè, lei non è, quando vede Via col vento, ha forse l'impressione che sia dalla parte del Ku Klux Klan o dei rivalutatori dello schiavismo? No, è semplicemente un modo più equo di rivedere e ripartire torti e ragioni. Se i nordisti hanno fatto qualche porcheria durante la guerra, e se i sudisti avevano tra di loro qualche persona più per bene, perché non dirlo? E se c'è un eroe nella guerra, il generale Lee, e così, perché non dedicargli una statua? Perché non riconoscere a quella parte il diritto a una memoria, che non è che sono tutti dei diavoli, dei demoni, è semplicemente questo. Quindi prendo la sua domanda come uno che chieda a chi scrive Via col vento, dice, ma tu non stai facendo un favore, non è che lo fai per rendere omaggio al Ku Klux Klan oppure a qualche razzista o qualcuno che vuole riabilitare lo schiavismo? No, sono semplicemente... Resta, scusate, allora, per esempio, ho fatto prima un discorso sui, in modo che non ci siano equivoci. Nella lotta partigiana non ci sono discorsi a metà così. Avevano ragione coloro che volevano liberare l'Italia e torto marcio coloro che volevano difenderla, lo stato preesistente delle cose. Ciò non toglie che fra coloro, e questo è il senso del discorso di Ciampi, che difesero le cose, c'era un sacco di gente che lo faceva perché aveva il senso della patria, perché riteneva che l'8 settembre fosse stato un tradimento, perché riteneva, e se vuole che completi questo discorso, e fra coloro che andarono a fare la resistenza all'ultimo minuto, perché lì la resistenza fu un fenomeno che si ingrandì man mano che avanzava l'esercito alleato, c'erano molti furbacchioni che fino al giorno prima erano stati fascisti, antisemiti, avevano scritto le cose, e quando capirono, perché dopo il 25 luglio del 43 fu abbastanza chiaro come girava il vento, decisero nei tempi e nei modi che gli parvero più opportuni di crearsi delle benemerenze per vivere nella nuova situazione che si stava delineando. Allora, questo perché non dircelo? Quindi, punto primo, in termini assoluti, tutte le ragioni stanno da una parte, tutti i torti, e non c'è discussione, punto e basta. È ovvio, fra le dittature e la libertà vuole che ci sia discussione, siamo... Punto secondo, se andiamo a vedere, però andiamo a riconoscere anche che ci fu della gente che aveva imparato a scuola che la patria era una, che era quella alleata così, e a un certo punto gli dicono all'improvviso l'8 settembre che il re è scappato, che tutto è, si è fatto una cosa, ci possono essere stati dei giovani di 14, 15, 16, 18 anni che hanno creduto di essere per bene a continuare a combattere. Esatto. Beh, insomma, non lo so, perché quando l'ha detto Ciampi, a me ho visto fiorire una serie di contestazioni, quando l'ha detta Violante altra serie di contestazioni, e poi c'è una cosa che è la più sgradevole di tutti, che c'è stato un sacco di gente che ha partecipato alla Repubblica Sociale e non l'ha potuto dire. Dopodiché, quelli che sono andati a sinistra, gli è stata passata in cavalleria e così, se uno rimaneva a destra questa cosa diventava una condanna a vita. Questa non è una bella cosa, capito? Perché se uno, essere stati della Repubblica Sociale, noi lo consideriamo a distanza di 20-30 anni un crimine o qualcosa di meritevole, non già di incarcerazione così, ma meritevole di un disprezzo forte, mantenuto e così, e noi quella cosa la dobbiamo applicare per tutti. Non è che se uno diventa comunista o coso, quello, il reato è estinto, perché c'è qualche cosa che non mi torna in questo. Perché se uno diventa comunista è estinto, e invece se uno è democristiano o liberale o non so cos'altro, il reato rimane? Che cos'è? Se è gravissimo aver fatto parte della Repubblica Sociale, è gravissimo per tutti, chiaro? Cioè, Dario Fo era della Repubblica Sociale, se è grave per gli altri è grave pure per Dario Fo, e quindi non è che siccome lui diventa
No, io
sono a favore della redenzione, ma essere
scusate,
a favore della
adesso...
redenzione vuol dire non essere per un discrimine, per cui se uno passa per il Partito Comunista si redime, e se invece non ci passa è condannato alle fiamme in eterno. Questa è una cosa.
Se va in chiesa anche lei dovrebbe essere a favore della redenzione. Mi permetti di dire una cosa velocissima.
Mi pare che però i termini della discussione sono stati chiariti in modo sufficiente, lo portiamo avanti indefinitamente. La risposta di Miele è stata molto chiara. Quando lui ha detto essere stati dell'RSI, se è un peccato irredimibile, come mai è redimibile se uno poi è passato nel PC e non è redimibile se uno ha assunto un'altra posizione? Questa è una cosa diversa.
Io sono
che lei...
parlamentare, perché poi penso che Dario Fo non sia mai stato nel PC, ma insomma
vale,
vabbè,
insomma, della
la sinistra in senso lato.
Ha dato una risposta precisa cui non corrisponde la sua osservazione, allora non esiste la redenzione. Quindi
no, e chi è carica dirigenza?
Mussolini?
Ah, beh, certo. Sì, no. Ma infatti i ministri, scusi, nessuno.
Ma qui si sta facendo un discorso di metodo. Mi pare che Miele abbia detto.
No, ma vale, scusi, l'obiezione, scusami un attimo, la raccolgo, ma guardi che il caso è stato fatto. L'ultima polemica, a parte che sia Ciampi che Violante, non so se lei le citasse in positivo o in negativo. Vede,
questo è il punto.
Allora vede metà e metà, perché Ciampi guida, quelli hanno semplicemente detto che durante la Repubblica Sociale ci furono non già dei ministri, per quanto vale, ma dei giovani, dei ragazzi. Il tema, il dibattito è i ragazzi di Salò, in codice si chiama così, ed è nato l'anno scorso quando uno storico, Piero Vivarelli, ha scritto un libro raccontando che lui aveva fatto parte della Repubblica Sociale, pensava allora di essere nel giusto per i motivi che io ho detto, e ancora adesso, nell'anno 2001, pensa di essere stato nel giusto. Pensa che se ne dica, noi la guerra l'abbiamo fatta e abbiamo chiamato invasori, scrive Vivarelli, coloro che noi, i tedeschi, abbiamo chiamato in Italia con un patto di alleanza a stare in Italia, e alleati coloro che ci avevano aggredito in Sicilia, perché queste erano le condizioni obiettive della guerra, combattendo i quali dei nostri soldati erano morti. Dice, vedete che deformazione delle parole, ma come potete pensare che un giovane di 14-15 anni capisse? A un certo punto, delle persone che noi abbiamo chiamato in base a un patto di alleanza nel nostro paese, dice, sono gli invasori, e quelli che il mio fratello maggiore era andato in Sicilia a sparargli contro, mandato dal re, dalla patria, dal coso così, sono gli alleati. Una bizzarra cosa, me lo devono spiegare, non è che sono stati fatti dei corsi. E quindi dice, non solo io ho creduto in buona fede di servire la patria così, ma penso che allora, date le condizioni, una persona coerente doveva fare così. E dice una cosa di più, dice, siccome allora si capì, scusate questa digressione che vi fa perdere un minuto, si capiva benissimo, un'altra cosa così, chi avrebbe vinto e chi avrebbe perso, perché dopo il luglio del 43 era chiaro, non solo sul teatro mondiale, chi avrebbe vinto e chi avrebbe perso, era solo questione di tempo, andare a onorare il senso della patria, sapendo che uno andava dalla parte del perdente, insomma, perché uno era un atto di coraggio, di orgoglio. Quelli lì partivano cantando una canzone che faceva le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera. Avevano chiarissimo il senso di quello che stavano facendo. Hanno ammazzato metà della mia famiglia, ma io lo capisco. Avete capito? Io c'ho, è nella carne che mi brucia questa cosa, ma capisco che un giovane in quel momento che seguiva quello che aveva imparato, seguiva quello che era il senso della giustizia e lo faceva in un momento in cui sapeva di andare a lottare dalla parte del perdente e aveva come inno che le donne non gli volevano più bene, mentre gli altri sapevano che stavano, era un genere, molti ex fascisti e antisemiti della bella, più bella razza, e cantavano bella ciao, torno, torno, bello, eh. Cioè, gli altri sapevano che c'era a portata di mano, tutte e due erano un combattimento, ma c'era a portata di mano la vittoria, il successo, le donne, la bella ciao, le cose. Quell'altro era uno che andava a sacrificarsi. E nonostante abbia ammazzato metà della mia famiglia, lo capisco. E mi domando, ma come mai altri non lo capiscono? Che c'entra la categoria, la rivoluzione? Perché lei deve dire, non la prendo con quella storia di Spadolini che pure mi rosica dentro, ma che Ciampi è d'accordo a metà e metà, che ha detto Ciampi? Ciampi è andato a fare, e che interpreti, le parole sono inequivocabili, sono inequivocabili. È andato a fare una cerimonia per la resistenza e nell'ambito di 1000 parole spese per la resistenza ne ha spese 3 dicendo c'erano anche dei ragazzi in buona fede che hanno ucciso metà della famiglia di Paolo Mieli, ma che erano in buona fede. E passati 50 anni, elaborato un lutto e costandomi moltissimo dire queste cose a me stesso in pubblico, dico che la storia è fatta per capire, per penetrare. E un giorno, se mi capitasse di sbagliare, perché tutti possiamo sbagliare, lo volete capire? Tutti possiamo trovarci in un momento in cui per un caso, per una cosa della sorte, ci troviamo da quella parte sbagliata, crediamo di far bene, ci troviamo dalla parte sbagliata. Vorrei trovare una persona come me che capisce, che mi capisce che ho sbagliato. Non l'ho convinta.
Scusate. Scusate, ma
no, grazie.
Sì, ma non vorrei che, cioè, questo è un momento comune.
Allora, se condivide, devi dire che sono pari a Spadolini.
Va bene, grazie, grazie a Mieli, grazie a Don Negri, grazie a voi tutti. Arrivederci a una prossima iniziativa che ci avete trovato.
Grazie, davvero, grazie moltissimo.